And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
People trying to get down, and all around town, people trying to get down, and all around, all get down.
Bom, 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 baby. My belly. Baby. Get back.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera, buonasera a tutti, le 17 un minuto, una giornata storica quella di oggi perché è ritornato a grande richiesta, immensa richiesta di tutti i nostri fans e di tutte le nostre fans, il mai dimenticato Pontalone. Buonasera Pontalone.
Buonasera, buonasera a tutti, buone vacanze a me e a tutti quelli che fanno le vacanze, grazie.
Prego, te la stai godendo alla grande col caro jambon iberico?
Allora, il jamon serrano è qui con me, sarà mangiato per il suo 50%,
bravo.
Poi dato.
Mi raccomando.
L'altro legittimo proprietario di Smacchione. No,
non mi lasciare, c'è cioè, soltanto l'osso, eh?
No, guarda, sai cosa faccio? Domani costruisco il porta prosciutto,
sì?
In falegnameria.
Ma in che senso?
Lo costruisco, imito quelli che ho visto nelle pubblicità su Amazon, anzi su Temu.
Ma secondo me c'è nella scatola.
Ah, c'è già nella scatola?
Secondo me sì.
Ah, se non... costruisco.
Beh, non è che ci entrano le schegge nel prosciutto?
No, ma va, sarà levigatissimo, non preoccuparti, sarà un legno d'ulivo secolare,
perfetto,
qualcosa
perfetto.
Di veramente, veramente luxury style.
Alla grande. Vabbè, niente, siamo qua in questa puntata pre-natalizia di Poveri Mabelli, per augurare un buon Pontalone ad Alone, io invece qui a lavorare anche domani dalle 10:30 alle 12.
Sì, è giusto. Qualcuno giusto. Dovrà pur lavorare. Insomma,
bravo.
E noi facciamo il Pontalone.
Bravo, bravo. E allora il grande Alone, però, ha detto: cioè, comunque, voglio essere dei vostri. Voglio comunque mettere il mio suggello sulla puntata per renderla una puntata di altissima qualità. E quindi, insomma, adesso hai un minuto per farlo, perché poi andiamo ad ascoltarci Veia de Laura.
Ma allora, a me sembra una puntata la cui qualità è a prova di dinamita, direbbero,
sì.
Dentro in frontiera.
I due protagonisti come si chiamavano?
Buffalo...
Bomboclat e Toro Sedato.
I due protagonisti è Buffalo Bomboclat, che parla in milanese, mentre Toro Sedato è di origine parese. Tornerà a Frontiera nel 2026.
Tornerà la prima puntata di Frontiera.
Con nuove puntate. E poi volevo dire che stavo proprio pensando tra me e me, volevo telefonarti, ma poi ho detto, ma perché non faccio un bel brainstorming alla luce del sole? L'etere tutta. Le prossime puntate dal 7, 8 fino al 25 di gennaio, 23 gennaio, le faremo tutte alla Fabbrica del Vapore.
Direi di sì, a meno che non abbiamo degli inconvenienti.
No, sono delle incombenze, vabbè, allora assumeremo dei figuranti che lo faranno al nostro posto. Comunque sarà bello poi accogliere tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici astanti in questa configurazione festaiola,
sì,
alla Fabbrica del Vapore, con anche delle regalie che potrebbero arrivare al nostro indirizzo in questo modo.
Bravo, bravo. E ricordiamo che però anche noi facciamo delle regalie, perché abbiamo ancora dei busti che distribuiremo a questo punto alla Fabbrica del Vapore quando trasmetteremo da là. E ricordiamo anche che chi ieri è venuto a trovarci e ha trovato la foto piccantina che vede me, Alone e protagonisti, una foto in cui Alone mi fa uno scherzo veramente simpatico, e ha diritto a vincere una coppia di busti, però ci deve mandare una mail a poverimabelli@radiopopolare.it con la foto della foto.
Esattamente, che la foto della foto è un po' l'equivalente fotografico artistico della
zia di tua zia. Sì,
sì. È bello, insomma, è un concorso anche per menti superiori, persone con un grande acume visivo, che riescono in quel marasma di foto, sono migliaia e migliaia di foto della storia di Radio.
Sai che ci dobbiamo salutare, Alone?
A trovare quella foto lì. Va bene, grazie. Allora, buon Natalone, caro Dismacchione. Noi tanto ci sentiamo fuori onda, perché il processo creativo non si ferma
mai.
Buona trasmissione, un augurio di un ottimo 2026, come direbbe il nostro Pier Felice, che tornerà anche lui insieme ai nostri collaboratori nel 2026 a Poveri Mabelli.
Domani, se hai voglia di telefonarmi dalle 10:30 alle 12 come ascoltatore, e potrai scartare il tuo regalo in diretta. Ciao.
Se succede, ti telefono al numero segreto.
Va bene. Ciao.
Ciao.
Un saluto da Alone, e noi ci ascoltiamo Veuia de Laura, che ritorna dopo un sacco di tempo. È divisa in due parti, la prima parte adesso, la seconda nella seconda parte della trasmissione. Siamo andati in una bottega di restauro che si chiama Il Tempo Ritrovato.
Ci siamo? È il momento del grande ritorno di Veuia de Laura.
Aspetta, diciamo insieme, Veuia de Laura.
Aspetta, 3, 2, 1. Veuia de Laura.
Saltumados. Eccoci qua, dove siamo, Alone?
Allora, siamo in una zona molto parcheggiata, devo dire, di Milano, tante macchine, zona della moda, sì. Quindi via Tortona. Grandissimo presidente dell'Olimpia, e siamo in via Bergognone.
Ma soprattutto siamo nella via dove Dismacchione ha fatto le scuole elementari.
Vuoi raccontare un aneddoto delle elementari?
Allora, adesso andiamo nel laboratorio di restauro, che è il citofono 115. Vediamo.
1-5, vai.
Qua?
Campanella, sì.
Sì. Siamo il Disma e l'Alone.
Benissimo. Allora, entrate nel palazzo, attraversate la portineria, vedete i gradini per scendere nel cortile, poi sulla sinistra.
Ok.
Si è capito un cazzo. Allora, dobbiamo attraversare il palazzo.
Allora, poi la portineria e sulla sinistra.
Signore, il laboratorio di restauro è dentro.
Grazie.
Grazie, salve. Grazie.
Qua. Perfetto. Ci sono delle vespe parcheggiate, dei garages.
Siamo tra via Bergognone con un affaccio su via Voghera.
Sì. Eccolo qua.
Eccolo. Ma che roba.
Il tempo ritrovato.
Ma che roba, Alone. Uno di quei trappole per topi di una volta.
Ah, c'è una trappola per topi. Poi facciamo una foto, mi raccomando.
Escarodenticida a base di anticoagulanti.
Ecco, se ti viene fame non mangiare quello che trovi dentro lì.
Muoiono malissimo, di sangue. Sì.
Buongiorno.
Stiamo già registrando.
Sì,
qua.
Ciao Alessandro.
La trasmissione è già iniziata. E deve finire quando questo cronometro segna 50 minuti. Ciao,
molto lungo.
Ciao, sì. Quindi saremo qua ospiti per
buongiorno,
47 minuti.
Buongiorno, ciao.
Allora, c'è Luigi, giusto?
Sì, Luigi.
Luigi e Roberto. Roberto l'hai salutato te.
Sì, l'ho salutato
quindi
io.
Quindi non lo saluto
anche
io, salutiamo uno
anche
per
tu,
uno.
Dai. Non è mica piantagioni che abbiamo la delega sul saluto.
No.
Qua,
allora, diciamo che Roberto, io lo svegliamo un altarino, lo vedo sempre che beve gli aperitivi quando io torno a casa.
Insieme a te,
no,
dopo che li hai bevuti tu.
Quando io sto tornando a casa a piedi, lo incrocio sempre in un bar e lo vedo sempre lì a bere, mentre invece il suo socio sta lavorando.
È vero?
Non lo so, non posso
sei tu che fai tutto qua.
Non credo proprio.
No.
Stiamo è già subito una grossa zizzania. Provocazione, sì. Incredibile.
Odore, sì.
Odore tipiche, peculiare, e tra l'altro cioè, a differenza
solvente, no?
Sì, un pochino vernice, che cos'è? Vernice. Colla.
No, l'odore che viene riscontrato da tutti quando vengono è buono. Proprio perché non usiamo cose sintetiche, cioè non usiamo la nitro, non usiamo i turapori, non usiamo gli stucchi sempre sintetici,
e quindi
non usiamo il Vinavil, e quindi usiamo tutte cose tradizionali del restauro.
C'era d'api, quindi senza trementina, cose naturali.
Cose naturali,
sì.
E cos'è che c'è oltre la cerda? Perché ne hai citato uno.
Se no, trementina.
Ah, trementina.
Sì. La gomma lacca.
Gomma lacca.
Poi la colla d'osso, ricordo, colla tradizionale.
Disma, ricordati che per quando ho detto gomma lacca poi dobbiamo mettere un pezzo di battiato.
Ok, ci sta.
Se volete io vi faccio fare il giro della colla, cosiddetto.
Sniffiamo la colla, va.
Allora, il posto, allora, si scendono dei gradini qua nel cortile e si affaccia un grande laboratorio con al suo interno tutta una serie, ma tanti mobili d'epoca, specchi, lampade che però in realtà credo servano per lavorare, attrezzatura, pennelli, barattoli con dentro cose,
e devo dire che rispetto per esempio alla bottega di un falegname è tutto molto pulito.
È vero, è molto pulito,
vero?
È vero.
Eh sì, ordinato e pulito, certo, con pulito. Tantissime
siamo dei
cose.
Precisetti.
Sì. Siamo
È molto pulito. E si sta ascoltando Radio Popolare qua.
Ah, questa è
l'armadillo.
Sì.
Possiamo spegnerlo?
Come volete.
Così non facciamo pubblicità alla concorrenza.
Abbasso un po'.
A Cecilia di Lieto. Allora,
questa...
Allora, intanto Roberto
c'è un timone,
sta...
ma c'è il timone di una nave qua.
Stai restaurando un timone?
Il timone di una nave napoleonica.
Davvero? Fantastico. Ma che è in acqua?
No, ma più che altro fa parte dei gioielli rubati, no, di Napoleone.
Sì, esatto. Adesso... Al Louvre. No, no, quello è terzo, quello là.
Esatto.
Ma scusa, questo timone è di una nave che è in acqua o è un cimelio?
No, è solo un cimelio.
Ah, ok.
E da dove ti arriva?
Da un cliente.
Quanto può valere un timone?
Subito a
parlare Napoleone.
Di soldi tu, eh?
Sinceramente non ne ho idea.
Ah, non mi interessa.
No, non è che non ci interessa, rotta, che è difficile che stabilire il valore di una cosa del genere.
E com'era quando l'avete ricevuto e cosa avete fatto?
Era molto tarlato, soprattutto la base. Perché questa è una cosa che serve solo per tenerlo.
Perché per chi non la sta vedendo c'è una base, comunque una specie di piccolo, cioè un piedistallo con una specie di obelisco e il timone è agganciato sopra.
Molto tarlato e rovinato dal tempo, però comunque è stato fatto il trattamento antitarlo, è stuccato, poi verrà lucidato, basta.
Beh, quante ore di lavoro sono queste?
No, non tantissime.
Ma come le monetizziamo? Sai, noi parliamo spesso di soldi. Quanto costa fare restaurare, appunto, non so, qua avete molti tavoli, sedie, vedo un sacco di tavoli e sedie. Quanto costa mediamente? Beh, poi ogni caso è diverso.
La sedia, per esempio, è... c'è un famoso detto che la cadrega è la rovina della bottega.
Ah sì?
Perché c'è un sacco di lavoro, perché bisogna smontarla, incollarla, rifare magari degli incastri, lucidarla, cioè c'è tanto lavoro.
Cioè è un detto proprio vostro, del vostro...
È un detto proprio dell'ambiente, del nostro settore.
Sì, del vostro settore.
Ci sono ristoratori che si rifiutano di fare le sedie.
Cioè è il più improduttivo, ma è un ottimo veicolo un per far vedere come lavori, come approcci. Facciamo un sacco di immagini, di morsetti, di parti rifatte, di parti che vengono rinforzate, e da lì il cliente capisce che non è... quattro chiodi, un po' di Vinavil che non usiamo, ma che c'è un lavoro, insomma, un approccio un po' rigoroso, fare quello che serve, non fare quello per prendere dei soldi e basta, ecco, diciamo.
Qual è la fattispecie più diffusa? Cioè, che cosa vi portano? Qual è l'oggetto che vi portano generalmente di più da mettere a posto?
Sedie, cassettoni, tavoli, console,
del computer, ribalte,
ribaltine.
No.
Ribaltine.
Cosa sono le console? Io console con la PlayStation e quella del DJ.
Perché sei un moderno.
Dei tavoli che di solito sono all'ingresso perché sono poco profondi.
Per mettere le chiavi,
esatto,
per
tendenzialmente.
Sì, no, allora adesso tu dicevi è molto preciso qua. Direi che è financo oltre la precisione della pulizia, perché noi abbiamo visto tante. No, noi abbiamo visto
no,
un sacco
è
di
più ordinato di nostra redazione.
Sì. Sì, cioè, è sì. Pazzesco. Se per esempio prendiamo quel muro, c'è un muro.
Questo è quello della ferramenteria. Quindi
a ferramenteria.
Cerniere, serrature, tutte le parti metalliche che devono essere magari riapplicate al mobile. E che magari a volte sono un po' danneggiati, e quindi ci sono le morse, le lime, la carteggiatrice, l'incudine, insomma tutte le cose che servono a quel settore.
Tutto appeso esattamente nel suo posto e tutto precisamente, ma l'avete pulito perché aspettavate due star del nostro livello o è sempre così?
No, è l'unico modo per lavorare senza perdere il tempo a cercare le cose che non trovi.
Ok.
Ma no, perché ci sono altri attrezzi da questa parte, ma volevo chiedervi, allora, parlando più proprio di voi, da quanti anni fate questo lavoro? Siete sempre stati soci? Siete sempre stati voi due? E come vi siete conosciuti? Sul lavoro o extra?
Eravamo già amici e poi finiti gli anni 70 c'è stata questa idea, visto che avevamo la sensazione che la rivoluzione non si faceva quell'anno lì, allora abbiamo detto proviamo a lavorare insieme con anche altri amici che poi non sono riusciti a seguire il progetto.
Sono finiti dentro per moro.
Sì. No, tutti avevano il loro lavoro, per cui diciamo hanno seguito il loro percorso professionale, mentre invece noi eravamo partiti e quindi ormai eravamo imbarcati e abbiamo continuato a navigare.
Okay.
E navighiamo da 43 anni assieme.
Alla faccia! Cazzo, dovete andare in pensione. Quanti anni di contributi?
Il futuro qual è?
Tre matrimoni praticamente.
Sì, scusa. Qual è il futuro? Ma avete degli eredi? Qualcuno? Avete una legacy?
No.
No.
Mio figlio, no, e qui aspetta perché cioè qua c'è stato un momento di. Cioè la faccia non si vede in radio, ma. Cioè tipo
un po' di lacrime.
Pierrot.
No,
te ne freghi?
Ma sì, anche perché ho un figlio ingegnere informatico.
Ah, vabbè.
L'altra femmina è personal trainer, direi che siamo lontani.
No, mio figlio ha imparato le basi di questo lavoro insieme a noi ed era il piano B ed è stato realizzato. Cioè, quindi in qualunque momento della sua vita lui sa che più o meno questa cosa può farla, anche da altri, come qualche volta è successo. Però poi molto intelligentemente ha seguito una via più semplice, che è quella di lavorare un po' nel settore, ma dipendente da Christie's, nella casa d'aste.
Okay.
E quindi lui sta lì, poi ogni tanto qualche volta viene ad aiutarci a imparare qualcosa, però fondamentalmente finora non ha fatto l'azzardo che non gli consigliamo.
Però ragazzi, se lo fate da 40, 50 anni, che hai detto?
43.
43 anni vuol dire che comunque ha funzionato, cioè nel senso non è da tutti tenere aperta una bottega per 43 anni.
Ma ha funzionato il tenere la rotta come si fa col timone, nel senso non abbiamo mai, durante le crisi, durante i momenti di difficoltà che sempre ci sono e per l'artigiano sono sempre diciamo all'ordine del giorno, non abbiamo mai pensato di cercare di abbassare i costi sui materiali, di tirar via le lavorazioni per semplificarle, per guadagnare un po' di più. Cioè abbiamo seguito diciamo un po' quello che era l'impostazione iniziale ed è quello che ci ha permesso di mantenere i clienti, di aumentarli, perché poi uno lo fa per godere di queste cose. Se non è bella la cosa che gli consegni, cosa ha fatto a fare?
E siete sempre andati d'accordo?
Sì, dai. Tendenzialmente...
Sì, come di smacchione alone.
Esatto, ci sopportiamo come vuoi.
Beh, i clienti sono comunque gente che c'è il grano, no? Sono tutti...
I ricchi!
No, non necessariamente.
No. Non sono tutti come voi.
Non sono tutti come noi.
Non tutti pezzenti, tutti ricchi, ok?
Ci sono anche quelle persone normali, insomma.
Il classico cassettone ereditato dalla nonna... che magari vale anche poco, però che uno gli piace, ci tiene e decide di restaurarlo.
Io butterei via tutto, vedi come sono.
Ma perché sei un modernista, c'è questa idea un po' coreana, no? Butta giù e ricostruisci.
Sì, totalmente.
Perché non hai gusto.
Perché non ho gusto, no, infatti ho la casa tua.
Allora, proviamo a scartabellare in questi 43 anni di memoria. Avete qualche, immagino che sia più di uno, però qualche idea di qualche pezzo incredibile che proprio non potete dimenticarvi di aver restaurato perché avete detto minchia cosa ci hanno portato stavolta?
Ma sono talmente tanti che è un po' difficile.
E dai, ma un pezzo che vi è piaciuto,
oppure, che avete, oppure quello bello, che vi ha fatto impazzire, che è porco di un Yale, sì. Perché ci hanno portato
tutto questo? Dovevate bruciarlo nel camino.
Beh, una volta abbiamo restaurato un cassettone del 700 intarsiato che aveva subito un allagamento nell'appartamento e tutti gli intarsi erano andati per terra. Urca. Per cui abbiamo dovuto fare il puzzle di ricomporre il tutto e restaurarlo, incollare.
Lavoro di settimane.
E tra poco forse ce ne danno uno che forse è anche peggio.
Urca.
Forse.
Devastato,
completamente devastato.
Tra l'altro adesso andiamo sul piano di sopra e dire di smettere di fare i lavori perché stiamo registrando per la lavorare.
C'è un maniscalco sopra, sì, è una palazzina tutta di...
Esatto. Sì. Poi nel ricordo molte volte rimangono impresse delle cose che non hanno così un contenuto così alto dal punto di vista dell'importanza dell'oggetto, però sono curiose.
Sì, sì.
Tipo, non so, abbiamo restaurato il calcio in legno, cioè il fodero di una pistola Mauser che è in legno perché poi si adatta alla pistola stessa e diventa il calcio della pistola.
Ah.
Per esempio, una cosa curiosa che non sapevamo e che...
Cosa sempre degli amici degli anni 70.
Chiaramente, certo. Sì.
Oppure una piccola piccozza celebrativa di, mi sembra, i 25 anni di Vittorio Bramani.
Ah, no, pensavo di Trotsky, scusa, sai, perché... Sì. No, sarebbe stata celebrativa un po' provocatoria, diciamo.
Che aveva fatto fare, sì. Aveva commissionato queste piccozzine celebrative... E una era danneggiata ed è arrivata fino ad oggi e questa persona ce l'ha portata per restaurarla. Tra l'altro c'è la Vibram è qua
è vero, 20 metri. È vero.
Poi abbiamo tutti questi oggetti che...
dai, parliamo allora, un po' di oggetti perché noi in Voi della URA proviamo a raccontare gli oggetti.
Siccome siamo una nicchia che va anche riducendosi, noi no personalmente, ma nel mercato non c'è uno spazio e quindi molti oggetti, molti attrezzi non vengono neanche realizzati per quei quattro che siamo, quindi se sai cosa ti serve devi fartelo tu,
te lo crei.
Per cui per esempio non so, questo oggetto per poter carteggiare all'interno di spazi stretti,
sì, un pezzo di legno con una forma ondulata, con
una
dei
specie
pirulini.
Di pialletto che serve per entrare,
è un pialletto,
sì,
okay.
Diciamo un pialletto che non ha la lama ma la carta vetro, che serve per poter andare a lavorare all'interno delle guide dei cassettoni, destro, sinistro, spostando la
gamba. Il pirulino si muove a destra, a sinistra, se a seconda di dove
devi impugnarlo.
Oppure scusami, l'avete costruito te o Roberto?
L'ha fatta noi qua alla bottega, sì. Oppure questo che è un raschietto modificato col triangolino per avere tutti questi dentelli, che serve quando devi incollare. Devi rimuovere, diciamo, le incrostazioni, la colla vecchia, eccetera. E se lo fai con una raspa, consumi il legno e quindi l'incastro poi diventa piccolo e quindi non va bene, insomma. Con questo, invece, cosa ottieni? Ottieni questo effetto che vi faccio vedere.
E sentire.
Aspetta, fammi avvicinare il microfono, facciamola.
Ah, vedi?
Vedi come la superficie diventa tutta
rigata.
Sì, sì. Lo spessore è invariato proprio al decimo di millimetro, però aumenta la superficie, è pulita dalla vecchia colla e quando tu metti le due parti a contatto e le stringi, si incolla benissimo.
Ah,
però,
perché aumentando la superficie aumenta lì
la porosità. Certo.
Ma se
però questo non esiste in commercio, cioè non è
un avete costruito.
Fatto con una...
Ecco, col triangolino per affilare.
No, ma l'avete piegato col fuoco, l'incandescenza.
Sì, in un vulcano.
Questa ha più o meno questa forma, però sono stati fatti tutti i dentelli.
I dentelli li avete fatti voi, beh, sì. È pazzesco.
Ma scusate, ma voi dove avete imparato?
ho fatto un corso quando eravamo appunto molto giovani e poi soprattutto tanta bottega.
Tanta bottega?
Presso un anziano restauratore.
Insieme o separati?
Sì. No, insieme. Sì.
Sempre insieme? Cacchio, ma siete come una coppia incredibile. Come apprendisti.
Apprendisti
quindi,
insieme a bottega di qualcun altro.
Sempre a Milano?
Sempre a Milano.
E sì. Dove era questo qua?
Da Navigli.
Ed è nato nel quando nel 20, cioè nel, no, nel senso nel 20esimo secolo,
direi di sì. Beh, sono tanti anni che non c'è,
siamo
più
così vecchi, dai.
No, poi c'è da dire che per i primi 7 anni il restauro era solo interno, funzionale al vendere. Erano gli anni 80, quindi c'era molto mercato, e anche se non siamo dei venditori spietati, perché non è la nostra natura, però c'era un po' di spazio anche per noi, per cui intanto che affinavamo il restauro lo facevamo sulle cose nostre senza avere responsabilità su cose di terzi, e quindi in questi 7 anni abbiamo comunque migliorato la qualità di quello che sapevamo fare. Poi, finiti gli anni 80, abbiamo dato molto più spazio al restauro e quindi abbiamo iniziato a lavorare anche per i clienti, ecco, invece solo che per le cose che dovevamo vendere, mettere a posto e vendere. E quindi piano piano poi si cerca sempre di anche oggi cerchiamo di migliorare, perché no?
Ah, e anche il corso avete fatto insieme? Cioè vi siete conosciuti al corso?
No, ci conosciamo già prima.
Già da prima. Come cazzo vi siete conosciuti?
Cioè, abitavamo
cortile, circolo giovanile, eccetera.
Torniamo ai cibi.
Manifestazione, quel San Pietrino.
No.
Sì. San Pietro.
Allora, qui hanno un sacco di attrezzi, sì, che avranno dei nomi bizzarri.
Esatto, a noi piacciono i nomi. Ci piacciono i nomi degli attrezzi.
Abbiamo fatto, che abbiamo realizzato, penso che sia... Siamo gli unici.
Cioè, attenzione, è una piccola scatolina che una volta conteneva delle bustine da tè.
Questo serve fondamentalmente per pulire gli incastri, le sedi femmine delle gambe delle sedie Tonet, soprattutto, non solo.
Delle?
Le sedie Tonet hanno un incastro tondo.
Quelle lì dietro, sì. Disma, quella.
Ah, con la paglia. No,
sì, la paglia di Vienna. La gamba si innesta nel sedile con un perno. Quando si smontano il perno si può pulire bene, ma la parte, l'incavo che ospita il perno, invece è difficile da pulire perché è profondo, è tondo, e quindi si smadonava sempre su questo.
Ma perché ci sono residui di colla, certo, cose del genere.
Poi fin quando è colla come la nostra, tradizionale, ancora, ma spesso va a finire che qualcuno mette mano col Vinavir, col Bost, le cose più peggiori che si possono pensare. E allora, prima è stato fatto questo modellino...
Tipo una siringa.
Sembra una siringa. No, sembra una cosa del Museo della Tortura che c'era una volta.
Ah, guarda che roba!
Praticamente
è un cilindro
su cui ci sono delle viti passanti a punta.
Sì.
Che formano una spirale,
ma tu vedi la spirale, ma quando ruota in realtà sono tutte righe parallele che lavorano a un millimetro di distanza, un millimetro e mezzo l'una dall'altra. Quindi questo asporta il legno senza ridiminuire la sezione, perché se uso questo, che è una raspa, smangio tutto. Cioè,
discorso di prima.
Poi un fabbro portentoso, gentilissimo, che lavora con noi.
Beh, poi ci dà il contatto che andiamo a fare.
Ve lo ha costruito di ferro.
Ci ha fatto il prototipo,
che bello.
Molto più professionale, insomma. Quindi,
cioè, praticamente se fosse più grande sarebbe una mazza.
Una
di
mazza ferrata di quelle del Medioevo. Sì.
Le viti si possono sostituire perché si svitano quando sono consumate, e questo appunto permette di pulire l'interno senza modificare la sezione, sostanzialmente.
Sì, fantastico.
Sono piccole, non si è voluto neanche far pagare.
Ma non l'avete brevettato? Brevettatelo!
Magari, sì.
Per vivere una pensione veramente
d'oro. Noi pensiamo solo
d'oro,
soldi, miserabili.
Avete dato un nome a questo oggetto?
Questo è stato chiamato l'attiglio regolo.
Ah, vero, ok.
Scusa, quelli lì che sono contraddistinti da 1, 2, 3, sono tre oggettini?
Sono tre cacciachiodi con sezioni diverse. Quindi uno è il più piccolo, poi a crescere.
Però sono tutti attrezzi che avete da una vita, cioè nel senso non si cambiano. Cioè, una volta che ce l'hai, te li tieni da conto perché magari non li trovi più.
Poi abbiamo anche il rosicone, che è una tenaglia affilatissima che mozza le spine esattamente all'altezza del piano in cui sono inserite.
Ah, qual è? Dov'è?
Il rosicone.
Il rosicone ci piace. Sì.
È salviniano.
Sì, anche un po' renziano, devo dire.
Anche renziano, è vero.
Sì, il rosicone.
Allora,
questo è il rosicone.
È in un scompartimento segreto.
Sì, perché non deve essere usato male, perché se uno lo usa per un chiodo.
Una tenaglia.
È affilatissimo.
Sì, però super affilata.
Quella
sì,
che usiamo noi per i capezzoli nelle session BDSM.
Questa la tagliamo poi.
Perché è vero? Torniamo nella seconda parte con la seconda parte di Veuia de Laura. Rimanete all'ascolto, c'è il GR. A dopo. Allora, sarebbe molto bello ascoltarci questo pezzo, ma vi giuro che ve lo faccio ascoltare domani alle 10:30, tra le 10:30 e le 12, perché adesso andiamo ad ascoltarci la seconda parte del Veuia de Laura, dedicato al restauro nella bottega Il Tempo Ritrovato, che sennò non facciamo in tempo.
Ah, quando tu metti una spina di rinforzo, sei in questa condizione.
La spina non è la spina quella che pensavo io, quella del lago, dell'abete.
No, no, no.
Ma
no.
È un cilindro di legno.
Quindi poi ti sporge, ma hai difficoltà a sezionarla all'altezza giusta.
E non puoi limarla perché sennò rovini il legno del mobile.
Come c'è con questa?
Si taglia.
Perfetto.
E arriva alla sezione, all'altezza giusta.
È affilata chiaramente a mano.
Sì, sì,
perché
sì. Ogni tanto dovete riaffilarla.
Sì, certo.
Ma il fabbro che vi aiuta, in cosa nel senso, voi avete il lato.
Ma il fabbro che lo aiuta è come quello che dà l'armatura Daredevil, praticamente.
È vero, sì.
È un complice.
Ma perché fino a dove arrivate voi? Qual è il punto di fabbro in cui non riuscite ad arrivare? C'è
Beh,
la forgia.
Le saldature non le abbiamo mai fatte, anche per un discorso di sicurezza. E poi perché chi è più bravo
con tutto
meglio.
Sto legno, forse qua è meglio di no.
Sì. E qui invece c'è il famoso giro della colla.
Vai, andiamo a vedere.
Questa è colla, ha tanti nomi, colla d'osso, colla animale, colla gravella, colla...
Sì, aspetta, diciamo c'è una macchina che...
Un bagnomaria termostatato.
Che scalda.
Infatti esce del fumo.
Che tiene l'acqua alla temperatura giusta, che è quella di 75-80 gradi, perché se è troppo calda si deteriorano le molecole, se è troppo fredda non riesci a usarla perché si addensa e diventa gelatinosa.
E sta macchina qua ci avete da una vita, è vissutissima.
È tutti i giorni accesa dal mattino fino alla sera di
da quanti l'anno. Anni? 40?
Non sappiamo contarli. E qui dentro c'è la colla alla temperatura giusta.
Ah, pazzesco.
Che piace molto ai cani quando
senti l'odore.
Ah, sì?
È perché è colla animale, quindi fatta col collagene, insomma, dai tessuti.
Coniglio piuttosto che anche i gatti.
Quindi andate anche
anche i gatti?
Li andate a prendere di
cioè
persona.
Cadaveri di gatto.
Piace anche ai gatti.
Ah, piace ai gatti, ok. No,
ah, perché qua fuori abbiamo visto le trappole per i topi.
Magari che li prendete per fare la colla.
Il bello di questa colla, che è, oltre ad essere quella con cui sono costruiti tutti i mobili fino alla seconda guerra mondiale, è reversibile, quindi oggi incolliamo una sedia, tra 10 anni, tra 6 mesi viene il cliente perché si è rotta la sedia, perché magari qualcuno tipo voi piuttosto goliardico ha fatto una serata ha fatto una serata scomposta,
saltiamo sulle sedie e stanno sentendo che parliamo con quel sapore di campana.
Vabbè, perché siamo appena andati al bar a farci
E quindi questa si può invece allentare, si smontano i pezzi senza fare danni e si può x volte rincollare dividendo i pezzi.
E perché nei tre barattoli a mollo sono diverse?
Questa è come il lievito madre, cioè quella che è più densa, che man mano si diluisce tanto quanto serve. Con questa colla poi viene fatto lo stucco. Che vedete che ha.
Ah, qua c'è un'altra vaschetta.
Che viene fatto a campione.
Sembra di essere nella cosa di un alchimista.
È abbastanza, proprio, Mr. Crowley.
Cioè, ogni stucco è diverso, viene fatto con la base e la colla. Il gesso di Bologna, che è questo qua, è molto grasso, fine, che si impasta con la colla. e la pigmentazione poi viene data dalle varie terre naturali, quindi terra di siena, sì, terra bruciata, terra d'ombra, per trovare per ogni punto del mobile il colore più
colore giusto, più adatto. Ma quindi voi diciamo i vostri avete dei fornitori, immagino, ma comprerete delle cose una volta ogni morte di papa, perché vedo che sono cose che si usano anche in maniera super centellinata.
Beh, dipende dai prodotti, ci sono prodotti che si usa molto di più, altri un po' meno. Cioè, la goma lacca, per esempio, viene usata, che è quella che serve per lucidare, di quella se ne consuma parecchio.
E poi soprattutto non è comprano barattoli di Nesquik e yogurt perché hanno bisogno di contenitore.
Sì, Nesquik sono sempre stati anche a casa nostra.
Extra cioccolato.
Eccola lì, sì.
Una Coca-Cola aperta che sarà qui da 12 anni, perché vediamo, è delle Olimpiadi del 2002. Sì, più o meno.
Allora, aspetta, perché qua Roberto c'ha dei colori. Cosa sono questi? No,
questa è la famosa goma lacca.
Ah, questa è la goma lacca, ok.
Che è un materiale che viene sciolto in alcol e serve appunto per lucidare.
Aspetta, spegniamo qua. Che...
Sì, spegniamo un attimo l'armadillo che in questo momento sta andando perché siamo all'ora di pranzo a fare l'intervista.
Che serve per lucidare e le lucidature vengono fatte a tampone.
Ah,
il tampone...
Degli straccetti.
Sono degli straccetti con all'interno della lana, questo viene imbevuto e poi a mano si lucida e ovviamente... sapendolo fare, perché questo questo no, perché questa è veramente una delle cose più difficili da
la lucidatura,
la lucidatura.
Ci vuole la mano, eh?
Perché
la rischi se non sai
Perché puoi bruciare la lucidatura, puoi fare degli aloni,
me posso compare la mia faccia,
sei stata generata da un tampone.
Sì.
E sono tante passate, tante ore di lavoro per ottenere il risultato di una bella lucidatura.
Ma queste cose qua le fate in parallelo, nel senso ognuno fa i cazzi suoi, o dovete lavorare insieme ai pezzi?
È vero, la metodologia com'è? Ci sono dei lavori che vanno fatti in squadra, oppure vi dividete i mobili da restaurare?
Magari c'è uno più bravo in una cosa e l'altro nell'altra?
No, tendenzialmente siamo simili.
Intercambiabili.
Abbastanza intercambiabili. Uno può essere leggermente più bravo in una cosa.
Ma diciamolo, che... diciamolo. Chi è il più...
No, diciamo che la differenza è che nella ripartizione del lavoro, che chi inizia a prendere in carico una questione, un lavoro, un restauro, eccetera, e quindi inizia a spiegare cosa farà, inizia a fare il preventivo, parlare col cliente, capire cosa desidera, cosa si può fare, i prezzi corrispondenti, i tempi e tutto, rimane quello, il gestore di quel lavoro. Poi, che magari uno dei due possa intervenire, diciamo, per fare una parte, perché è più funzionale, diciamo, a quello che si sta facendo come logistica, è possibilissimo, però diciamo che rimane sempre, tra virgolette, uno dei due è sempre quello che ha la responsabilità del lavoro più dell'altro.
Sì, insomma, sì.
Okay. Voi avete mai fatto, avete mai insegnato, siete mai stati docenti?
No.
No? E
non, mi sembra che non ne abbiate nessuna intenzione.
No, ce l'hanno proposto, però non c'è tanto neanche il tempo o le energie per...
È un peccato però queste, perché non siete tantissimi a fare, quanti siete a Milano a fare,
non so,
li conoscerete tutti, cioè saranno
i vostri competitor.
Sì, sono rimasti in pochi ormai, perché le vecchie generazioni non ci sono più, ovviamente.
Ma nell'ordine di una decina?
Ce ne sono. Poi non tutti sono proprio esattamente dei restauratori, perché alcuni sono ibridati con la falegnameria. E come noi riteniamo di non essere dei falegnami, perché non siamo, noi abbiamo né i macchinari, perché facciamo tutto con macchinari leggeri.
Noi siamo stati da un falegname e in effetti è un laboratorio completamente diverso.
Beh, è molto più industria.
È più industria.
Esatto.
Quindi più costruzione.
Sì.
Quindi quando noi vogliamo fare i falegnami non ci proviamo neanche, perché non siamo, sappiamo di non essere attrezzati e capaci. Il falegname che fa anche i restauri a volte c'è, però i risultati spesso sono molto discutibili. Perché il falegname ragiona che una cosa deve essere, per esempio, liscia. Ma se tu pialli o carteggi il piano di un fratino del 600 per renderlo con un tavolo da biliardo, stai facendo un crimine. Però dal suo punto di vista
è legittimato a farlo perché gli viene chiesto questo nella sua professione, mentre a noi viene chiesto l'opposto.
Quindi voi avete anche comunque una grossa base di conoscenza, diciamo, di storia dell'arte o dell'artigianato, adesso non so come definirle. Insomma.
Diciamo, devi avere un po' di competenza sicuramente su quali sono le epoche, gli stili, le caratteristiche del mobile italiano, quello inglese, quello del sud, il tonet, insomma, molte volte per poter replicare delle parti mancanti o mettere delle maniglie o interpretare lo spirito di un mobile devi sapere se quell'epoca del Settecento è slanciata, non puoi mettere un piedino tozzo.
Certo. Quindi vi è capitato di dover studiare, tra virgolette?
Sì.
È un continuo studio.
Allora, io ho visto in giro, io farei un giretto su mobili che ci sono qua, perché di là ho visto un offertorio.
Tipo cioè, quello delle chiese?
Eh? Le lemosiniere. Andiamo nelle lemosiniere. E lì, quello lì davanti a te, Disma, questo, a sinistra, qua, lasciare l'offerta, le lemosiniere. Ah, ma questo arriva da una chiesa?
Sì, arriva da una chiesa.
L'avete rubato pieno di monete.
Pieno di monete, sì.
Arriva da una parrocchia qua in zona, e questo è uno degli lemosinieri di questa parrocchia che è realizzato da Gio Ponti.
Quindi è quella in via Paolo Giovio.
Via Paolo Giovio.
Quindi un oggetto di design oltretutto.
Beh, molto bello.
Sì. Beh, diciamo che la chiesa di via Paolo Giovio non è tra le più belle di Milano.
C'è la firma?
No.
Ah no, c'è la cassetta di guarda della cassetta per tirare fuori i soldi. Dici, là sotto.
Hai capito.
Quindi prometti. Quando andrai a profanare la prossima chiesa, sai dov'è?
La chiave universale.
Infatti, una di quelle che abbiamo restaurato avevano distrutto.
Sono stati dei ladri. Figurati. Questo è già stato. No, aspetta, l'elemosiniere è in consegna?
È in consegna.
Cos'è che aveva questo? Era là, era rotta la...
Non era mai stato restaurato.
Ah, quindi era da lucidare tutto.
Pulire, lucidare.
Di che epoca è quindi?
No, questo anno è 50.
50, beh, insomma.
Ma guarda passare la mano a sentire anni. Come rimane levigato il legno col tipo di lavorazione. Noi, per esempio, non carteggiamo per pulire. Uh-huh. Sciogliamo quello che c'è sopra.
Questo solo con malacca rimane in pace. E c'è la dapi.
Ecco, immagino che in chiesa ci fosse tutti i residui delle fumi di cera a sua volta.
Sì, perché adesso credo che non si
possa. No, adesso non più, si può più, certo. Però allora sì, avrà avuto 40 anni di fumi di candele.
Un sacco di cera, candela di cera sciolta.
Ma quanto ci avete messo, per esempio, per questo lavoro? Giorni, ore, settimane?
No, questo è non è un lavoro di quelli più lunghi, due o tre giorni.
E scusa, questi aeroplanini invece che sono qui con una piccola mitragliatrice,
sì, c'è
una sezione giochi.
Sono cose che arrivano ogni tanto per vie traverse. Che...
Mitragliatrice finta, lo dico perché.
Sì, sì.
No, questo è carino. Questo invece è interessante.
No, ma invece con la bottiglia di vino non possiamo aprirla.
Aspetta che c'è un martello d'asta da giudice d'asta. Americano.
D'asta, sì. Perché abbiamo appena realizzato un martelletto d'asta per sostituire quello fatto in maniera un po' poco efficiente con un legno troppo tenero che si rompeva e quindi ci sto chiesto
con un battitore d'asta entusiasta.
Sì.
Ci sto chiesto invece di fare uno di maggior qualità e quindi l'abbiamo fatto proprio in questi giorni per Christie's, quindi verrà battute le aste da Christie's.
È tuo figlio questo.
Col martelletto che ci è stato chiesto di fare. Adesso questo invece è fatto benino. Insomma,
sì, molto bello.
Sì, esattamente come te lo immagini nei film di aste.
L'avete ricavato da un martello più grande?
No, è stata ricavata da una gamba molto densa di un tavolo dell'Ottocento, un tavolo Luigi Filippo, quindi metà Ottocento. Quindi che aveva già un legno stagionato, adatto.
E quindi adesso ha una gamba dell'Ikea. Esatto,
cioè. Altro area di lavoro, immagino sia le cornici. Cornici di quadri, ne vedo un po' in giro.
Sì.
Cornici, specchiere.
Specchiere, sì, le cornici sono una cosa essenziale perché si tarlano, non so perché, ma si tarlano. Ma scusa, è la cosa che c'è, un retrobottega...
Ma c'è lo spogliatoio lì. Cioè.
Di segreti. Ah, c'è il cesso, sì, niente di che.
Questa è curiosa,
invece di una cassa d'armatura giapponese.
Cioè, la cassa non è di particolare pregio perché è un oggetto, sì, è un oggetto che serve, diciamo, a servire l'armatura.
Cioè l'armatura del samurai?
Sì.
No,
per
far
sedere.
Anche non per sedersi sopra? No?
Sì. Ah. Cioè quando
viene all'interno delle case di giapponesi, chi possiede un'armatura poi la espone appoggiando l'armatura sopra queste casse.
Ah. E com'è finita da voi?
Come se fosse, no, c'è un nostro carissimo cliente che
collezionista,
abbiamo già restaurato una più bella per un'armatura spettacolare che vi facciamo vedere adesso.
Ah, c'è anche l'armatura?
Foto.
E quella è veramente molto bella. Ce n'è una, c'era, non so se c'è ancora, simile al Mudec, però questa è veramente molto più sontuosa.
E noi non possiamo andarci al Mudec perché è uno di quei musei dove gli giornalisti non entrano gratis.
È vero, quindi
noi andiamo solo dove si entra gratis.
Siamo dei baraccati, andiamo solo dove la tessera ci fa entrare. Sì.
Allora, Luigi intanto sta cercando la foto dell'armatura, siccome poi noi come vizio non tagliamo queste puntate, se non nelle bestemmie e poche altre cose.
Sì. Comunque arrivano copiose normalmente, sì.
Vediamo se l'ha trovata, perché così nel frattempo intratteniamo gli ospiti. Era arrivato un cliente nel frattempo, Roberto? C'era un cliente che bussava, no? Vi abbiamo bloccato il business, no?
No. Anche perché questo è teoricamente l'orario di cucina.
Ah, piace, siete in pausa pranzo. Ma mangiate qua di solito? No? Sparate sul tavolo di Napoleone?
No. Usciamo, di solito usciamo.
Ah, ecco l'armatura. Stiamo vedendo. Questo è dell'ultimo shogun.
Sì. Proprio lui. Ci è morto dentro, eh?
Forse sì. Che roba.
Pazzesco. Che bello.
Questo è eccezionale.
Cioè, e sta seduta su quella, sì, su quella cassa.
Perché
lì
il concetto è che i discendenti mantengono la memoria e quasi un po' la presenza del questo è del 700, samurai del 700 giapponese, è una maniera di conservare non solo la memoria ma anche la presenza dell'antenato importante in casa, quindi è seduto, come potrebbe essere seduto davanti al camino in un'altra epoca, e sulla sua cassa, e come vedete, e questa è la cassa che abbiamo restaurato.
Ma la cassa è vuota perché contiene l'armatura?
Sì, serviva per magari queste sono, diciamo, armature,
anche come espositore, poi,
armature per cerimonie importanti, magari quando venivano convocati.
Servono l'antenato in casa finché non lo vendono per fare cassa.
A quel punto, poi a un certo punto sì.
E nel frattempo molti incassano anche, incassano anche la pensione del nonno.
Esatto. Ci sento lo schermo. No, 1700,
è pieno di materiali, seta, cuoio, pelle.
Ma quello ovviamente non fa parte del vostro lavoro.
No, il nostro è stato molto più umile, è stato quello di lavorare sulla cassa, perché l'armatura è
quella lì, non è quella che vediamo.
No, è un'altra questa.
No, è simile. Adesso questa è a posto.
C'è del cuoio, no?
Sì, cuoio, pelle, filigrana.
No, ma sulla cassa dico anche.
No.
Legno e metallo e basta.
Abbiamo
legno e metallo.
C'è la serratura un po' complicata che abbiamo rimesso in funzione. Però è bello l'oggetto, quindi è bello sapere che ti sei messo al servizio di un particolare secondario di un bellissimo oggetto.
Certo.
Guarda anche cos'è la parte della sommità del
è molto bella, però è poco radiofonica, perché
è un po' poco
vede,
anche
perché non si vede,
lo stiamo vedendo da una foto.
Va bene,
sì.
No, direi che possiamo trarre
delle conclusioni.
Una morale da questa visita.
Allora la morale è sempre quella,
certo.
Insomma,
fatti una spinella.
Se vogliamo ricavare una morale, che se uno...
E tutti questi cassetti, minuscoli cassettini.
Ah, ci sono dei minuscoli cassettini.
Vitine.
Sì.
Ogni vite ha la sua sezione, la sua...
Non vai a caso a mettere una vitona che spacca il legno, una piccola che non tiene.
Ovvio. Disma, scusami, tra l'altro hanno degli stuzzicadenti e tutto si tiene samurai.
Sì. Che è l'unica azienda esistente di
stuzzicadenti. Monopolista, sì.
Possiamo chiudere, direi.
Ma io credo di sì. Allora, se Roberto, grazie.
Potrebbe essere che chi fa una cosa che gli piace ha un po' di costanza
e un po' di insomma di tolleranza rispetto a con chi la condivide, rispetto alla clientela, rispetto agli eventi mondiali, alla fine spesso trova anche altre soddisfazioni oltre a quelle, certo, intrinseche di quello che fa.
Ma insomma, quanto guadagni? Cioè, ci interessa sapere, si diventa ricchi.
Vi siete messi a posto per la vita? Scuotono la testa, no.
Con amarezza.
Si vive. Però diciamo che molte volte viene anche scritto al cliente che ci fa dei complimenti, grazie mille, ci ha pagato il giusto, eccetera, però si lavora anche per questo, anche per quel complimento che ricevi.
Certo.
Il complimento senza i soldi purtroppo non è sufficiente.
Però nel vostro lavoro i clienti molti sono ricorrenti forse.
Sì, abbiamo clienti da 30-40
sono anni. Generazioni.
Ma però ce n'è anche un po' che viene una volta sola, uno che viene una volta.
No, ma è bello quando magari vengono per una cosa piccola, si sentono comunque accolti, si sentono comunque curati in quello che dovevi fare, anche se era un lavoro piccolo, e magari a distanza di anni vengono, lei che mi ha fatto?
Domanda molto anche questa prosaica, per esempio una sedia di quelle lì appunto con la paglia, quanto costa? So che è una domanda del cazzo perché dipende da caso a caso, ma più o meno mediamente quanto costa restaurare una sedia non particolarmente pregiata?
Se è sfondata e se ha, che ne so, ed è un po' sghemba.
Si va dai 70-80 euro se c'è una rottura, magari in un pezzetto, uno schienale, non nel montante, che è più complesso. Poi a salire, diciamo, falegnameria 150 euro, spesso anche 200 se poi il lavoro prevede anche la ripulitura a legno e la rilucidatura, ci si avvicina ai 250-300, non c'è una regola,
però
diciamo che molte volte è un prezzo paragonabile a quello che si spende se uno va in Brianza a comprare una cosa abbastanza anonima che fa finta di essere quello che invece ha in casa,
sì,
e
sì.
Quindi molte volte la gente decide di fare queste cose perché tutela un patrimonio e alla fine comunque sono oggetti più belli, perché
ecco, mi è venuto in mente una cosa che non vi abbiamo chiesto, sapreste dire la cosa più antica che avete restaurato?
Bastone,
quanti anni aveva? Sì, di Aronne. Yeah.
Beh, diciamo il forziere di quelli proprio da castello, quindi grande, di legno molto spesso, 5-6 centimetri, tutto foderato con le borchie di ferro e le lastre di ferro, quella è una cosa diciamo tra il 500 e il 600, ed è l'epoca in cui arrivi. Più antico del 500 qualche cassa, ma è un po' il limite, qualche fratino.
Comunque,
tendenzialmente questo è.
Nel 500-600 erano scemi perché pensavano che fare il forziere molto spesso impedisse di rubare.
Beh, allora invece era difficile.
Perché, sì, fai un buco.
Perché il flessibile l'hanno inventato dopo.
So, però,
cioè,
fai pum pum.
No, ma è tutto rivestito di lastre di ferro.
Ah, rivestito di lastre.
Inchiodate, quindi un po' di lavoro dovevi.
Quindi era blindato, di fatto. Sì. Okay.
Va bene, allora noi vi salutiamo. Di solito ci salutiamo con un bel urlo tutti insieme,
sì,
dicendo tutti insieme voi della lavora
salto mados.
Sì, quindi sì. Vi chiediamo
che più
di
è per
così.
Noi questo, no, certo, per
con
voi,
noi, quindi per noi può servire per venire poi anche lunedì,
esatto.
È vero, perché
oggi è venerdì. Sì.
Allora facciamo 3-2-1
vede lavora salto mados. Ringraziamo Luigi e Roberto della Bottega del Tempo Ritrovato. Poveri ma belli, torna il 7 di gennaio, ma domani a me mi ritrovate qui alle 10:30 fino alle 12 con un po' di musica e a scartare un po' i vostri regali, e mi ritrovate anche il 1 di gennaio con una pazzesca apertura musicale. Ciao a tutti, buone feste, buon anno!